Bufala in tavola di Nicoletta Carbone.
Negli Omega 3 mi piace ricordare.
No, mi veniva in mente un frullatino di aglio e banana, ma secondo me sarebbe il top, ma è un po' gram.
Certo, la tradizione è senz'altro quella dei filtri magici, no?
Le pozioni d'amore, stregonerie. Profumo di casa, accomodatevi, c'è la bufala in tavola, mi raccomando restiamo insieme come sempre, apriamo la nostra puntata col diario sonoro, le coordinate anche dove trovarci, su Twitter mi trovate come Nick con la K Carbone, invece su Instagram Nicoletta Carbone e poi come sempre vi rimando all'immancabile pagina Facebook di Obiettivo Salute dove vi ricordo ogni giorno da lunedì al venerdì potete trovare le nostre interviste a tu per tu con medici esperti con cui commentiamo i fatti del giorno e investiamo in salute. Allora, nel frattempo non sono stata certo con le mani in mano, ho imbandito una bella tavola e ho preparato per voi un menù con i baffi. Di baffi, sì, perché questo è il logo di Movember, termine nato dall'unione di mustache in inglese baffi e November, è un vero e proprio motto del mese di novembre dedicato alla prevenzione e alla cura della salute maschile. Oggi noi ne parliamo col professor Nando Fusco, professore associato di urologia all'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei, buona domenica e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Professore, siamo in famiglia, ma noi adesso non la possiamo vedere. Siamo lontani, ma ci sentiamo vicini. Ma lei i baffi ce li ha o pensa di farseli crescere?
Ma sicuramente me li farò crescere. Farò il collaudo, diciamo, dei baffi con la mascherina, perché i miei colleghi che hanno i baffi mi dicono che possono dare un po' di fastidio sotto la mascherina, ma io non ci credo e quindi devo andare a provare.
Allora, fatevi crescere i baffi. In questo mese dedicato alla salute maschile fateveli crescere voi, perché noi si dice donna baffuta sempre piaciuta, ma professore, no? Io direi di no, non ci provo,
non tutti,
che dice?
Danno.
Allora professore, baffi o non baffi, oggi ci vogliamo occupare della salute maschile. Il mese lo impone, abbiamo appena chiuso ottobre, il mese rosa, da oggi inizia infatti un mese dedicato alla prevenzione della salute maschile che, come sempre, come sottolineiamo, inizia anche, e dico anche, a tavola. Professore, si accomodi con noi.
Assolutamente sì, assolutamente sì. A tavola comincia un po' tutto, comincia la salute, comincia il buon umore, comincia la famiglia, è un momento fondamentale. E devo dire che negli ultimi anni ho osservato una maggiore attenzione proprio da parte del sesso maschile alla tavola, complici anche tutti i programmi che ci portano ad apprezzare il cibo, ci portano ad apprezzare i prodotti italiani di grande qualità che abbiamo. E non è infrequente ormai parlare anche in un colloquio clinico con i pazienti di cosa devo mangiare. Davvero tutti fanno questa domanda.
Veramente?
Indipendentemente da quale sia la patologia. Si può parlare di patologie importanti come delle neoplasie, ma anche per esempio dell'infertilità. I giovani uomini scoprono molto spesso l'importanza di una dieta corretta quando purtroppo all'età di 30-35, perché ormai questa è l'età in cui ci si sposa, provano ad avere bambini, magari i risultati non sono immediati. Quasi certamente la compagna è super controllata, è ben seguita da un ginecologo da anni e lui, il maschietto, arriva lì e tocca, caspita, forse devo cominciare a pensare a cosa fare. E effettivamente è spontaneo il passaggio per la tavola, cioè, allora forse devo cominciare a modificare la dieta, a cercare delle sostanze, dei nutrienti, a scegliere meglio cosa mangio. Ecco,
infatti, professor Fusco, noi abbiamo proprio intitolato così una rubrica che abbiamo inaugurato parlato qualche settimana fa della bufala in tavola e adesso cosa mangio. In tante occasioni, quando ci troviamo in una condizione di malessere, oppure quando i dati, gli esami che ci consiglia il nostro medico sono un po' alterati, sorge spontanea la domanda: e adesso cosa mangio? Perché noi ormai abbiamo capito che tra tavola e salute il legame è molto stretto. E lei me lo conferma, anche gli uomini hanno recepito questo messaggio, tanto che entrano nell'ambulatorio del loro medico, dell'urologo, dell'andrologo e di fronte a degli esami alterati dicono: adesso cosa mangio? Professore, e adesso cosa mangio?
Ma intanto noi viviamo in un paese meraviglioso che è l'Italia, dove tutto sommato abbiamo dei modelli, oserei dire, congeniti di alimentazione, perché non per ritirare fuori la solita solfa della dieta mediterranea, ma davvero il modo in cui nelle nostre famiglie, le nonne, le mamme, cominciamo a fare la spesa, perché è da lì che parte poi la corretta alimentazione, fare una spesa oculata, già questo porta in tavola dei nutrienti assolutamente indispensabili, e con un occhio anche poi alle cotture. Io penso alla possibilità che abbiamo in un qualunque negozio di frutta e verdura delle nostre città di allestire una tavola così ricca, così colorata di verdure e di frutta che solo a guardarlo mette allegria, che è già un'ottima cosa per la salute, perché il tono dell'umore va coltivato, è fondamentale, e poi ci porta tutto ciò che noi possiamo desiderare anche senza ricorrere, cosa oggi purtroppo inutilmente di moda, a una supplementazione esterna di nutrienti, di compresse, di multivitaminizzati, eccetera, eccetera. Spesso tutto ciò che viene dal mondo del farmaco ci dà l'illusione di una scorciatoia, di una, come dire, di un approccio più semplice ed immediato. Ma noi a tavola abbiamo la possibilità di dare a noi stessi tutto ciò che ci serve.
Allora, professore, lei stia lì, intanto noi facciamo una piccola pausa, ritorniamo subito dopo insieme. Per le amiche e gli amici all'ascolto, il professor Fusco ci racconterà che cosa portare a tavola. Naturalmente non ci sono alimenti per la salute maschile e alimenti per la salute femminile, ma il professore ci racconterà perché e come alcuni prodotti hanno una marcetta in più. Professore, ho sintetizzato in modo corretto?
Perfettamente.
Allora, promossa anche senza baffi, ma noi continuiamo con il nostro menù coi baffi a tra poco, subito dopo la pausa.
Sei a casa tua e ti stai annoiando?
No, in realtà no.
Sei disperato?
No, non sono disperato.
Sei solo?
Non sono solo, c'è mia compagna.
È evidente, sei proprio solo. Ma ci pensiamo noi.
Ma chi?
Entra nella redazione allargata di Off Topic.
Ma per fare cosa?
Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti.
Cioè, come faccio?
Vieni su Telegram,
sì,
e cerca Off Topic _24.
E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito?
Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina.
E faccia un sorriso! Si diverta!
Ma no, ma neanche...
Che la vita già dura poco!
Ma no! Ma come?
La bufala in tavola.
Accomodatevi insieme al professor Fusco, stiamo parlando, professore intanto grazie per essere ancora con noi, stiamo parlando della dieta che aiuta la salute dei nostri uomini. Questo è il mese dedicato alla salute maschile e noi iniziamo proprio dalla tavola. Professor Fusco, da quanto lei ci ha raccontato si potrebbe dire, mi sto allargando un po', che il segreto del maschio italiano è la tavola.
Ma sicuramente sì, perché a tavola troviamo tutto ciò che serve per migliorare la nostra fertilità e il nostro benessere. Troviamo la vitamina C negli agrumi, nel pomodoro crudo, troviamo la vitamina E nelle noci, nell'olio d'oliva, negli spinaci, nei piccoli quantitativi di carne che ci dobbiamo concedere c'è carnitina, che non a caso prende il nome da lì, che comunque è indispensabile, mentre nel pesce pescato, nei nostri mari fantastici, abbiamo ricchi quantitativi di coenzima Q10. l'N-acetilcisteina, nel peperoncino, nei broccoli, nelle uova che non dovrebbero mancare nella nostra tavola, e zinco e selenio, questa coppia di minerali famosissima per il benessere prostatico, ecco, nei frutti di mare che possiamo gustare sulle nostre coste. E infine l'acido folico anche al maschietto serve.
Anche all'uomo, perché professore?
Perché è un grande scavenger di radicali liberi, quindi quando parliamo di antiossidanti, l'ossidazione è un fenomeno che coinvolge purtroppo anche il sesso maschile, e l'acido folico in quantità inferiore rispetto a quello della donna in gravidanza anche a noi non deve mancare, ma va benissimo quello dei vegetali a foglia verde, non c'è bisogno della supplementazione esogena. Per cui tutti questi antiossidanti, questi micronutrienti che ho elencato, ma non è molto meglio assumerli imbandendo una fantastica tavola, un'insalata di crudité condita con olio d'oliva, magari un frutto di mare e un uovo, e goderseli magari al sole, ecco, al sole con le braccia scoperte, in modo tale da acquisire anche i giusti quantitativi di vitamina D.
Le ossa lunghe, vero professore? Sono quelle che dobbiamo scoprire per ricaricarci.
Assolutamente sì, quello fondamentale, le ricariche. Bisogna avere uno stile di vita, diciamo così, sano, e non pensare che ci siano scorciatoie farmacologiche. Lo stile di vita ci dà tutte le risposte che cerchiamo, assolutamente. Parlando soprattutto di sindromi carenziali, la ricerca ci dice che molto spesso quello che ci manca è l'alimento crudo. Perché soprattutto le vitamine, alcune vitamine con proprietà antiossidanti presenti nei cibi crudi, ecco, possono un po' mancare perché il nostro stile di vita è un po' cambiato, e quindi molto spesso scegliamo il cibo cotto, il cibo molto saporito, il cibo molto lavorato, mentre una carota o una zucchina cruda, ecco, la snobbiamo perché è un qualcosa di che sa di dieta dimagrante, ma non è soltanto un alimento dimagrante a basso apporto calorico, che in alcuni casi può servire, è anche un alimento che contiene intatte delle proprietà nutritive che una volta cotto perde purtroppo. Per cui io sono un grande fan della parmigiana di melanzane, non c'è alcun dubbio, lo siamo tutti, ma anche un'insalata di crudité ci può dare una mano a risolvere un problema di infertilità in modo, oserei dire, molto più piacevole che non tante procedure mediche.
Quindi puntiamo anche sulle crudité, anche la stagione autunnale e invernale è ricca di prodotti che si prestano a questo consumo, al consumo crudo. Grazie, buona giornata e buona domenica.
Arrivederla.
Eh sì, torna come ogni domenica la nostra iniziativa. E adesso cosa mangio? Non dimenticate di scriverci o inviarci il vostro WhatsApp per la domanda ai nostri esperti. Il numero 335-830-4306. Non ve lo ricordate? Non importa. Obiettivo salute, @radio24.it.
Ciao Nico! E adesso che cosa mangio? Il mio compagno ha avuto una brutta diagnosi, un linfoma non Hodgkin, e io mi sono chiesta, e adesso che cosa mangia? Qualche consiglio per le persone che fanno la chemioterapia? Penso che potrebbe essere un buono spunto per una delle tue trasmissioni, e credo davvero, davvero che sarebbe utile. E comunque noi alla fine abbiamo mangiato bene e tutte le ultime, gli ultimi esami sono negativi. Ciao Nico!
Ciao Nico, il mio messaggio è sulla psoriasi. E adesso cosa mangio? Se hai qualche indicazione, ti ringrazio. Ciao!
Quanto mi piace quando mi chiamate Nico. La Nico, venite a casa della Nico, stiamo insieme. C'è aria di famiglia, ci fa bene, soprattutto in questo periodo. Ma subito i nostri esperti pronti a rispondere alle vostre domande. Partiamo dalla prima richiesta. Con noi la dottoressa Anna Villarini, biologo nutrizionista all'Istituto Tumori di Milano. Dottoressa Villarini, buongiorno.
Buongiorno.
Le chiedo subito di mettersi al lavoro per la nostra amica che ci ha suggerito il tema di cui occuparci e soprattutto ci ha dato anche una buona notizia. Tutto è andato bene. Dottoressa Villarini.
Allora, intanto sono molto felice della notizia che l'ascoltatrice ci ha dato, che è andato tutto quanto bene, tra l'altro lei era molto tenera, quindi immagino che loro oramai sono fuori dalle chemioterapie. Però, dato che chiedeva anche un consiglio su cosa è bene mangiare durante le chemioterapie, io glielo do. durante le chemioterapie la cosa che si deve fare è fare una dieta sana. L'unica attenzione va fatta al pesce, perché le chemioterapie a volte danno nausea e allora il pesce può amplificare la nausea, e anche ai cibi cotti a forno integrali, perché le fibre cotte a forno diventano molto secche e quindi possono graffiare le mucose che sono già provate dal chemioterapico. Però, dato che questa fase che ha telefonato l'ha già superata per fortuna, adesso è il momento di riprendere un'alimentazione sana. E il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro dice che anche dopo aver avuto una terapia bisogna seguire queste raccomandazioni, di cui la prima è mangiare cereali integrali, legumi, verdura e frutta, e anche frutta secca. E poi questa stagione qui è proprio la stagione della frutta secca, si raccolgono le noci, e le noci sono ricche di omega 3, gli omega 3 sono degli antinfiammatori, quindi aiutano anche a ripristinare le mucose che sono provate appunto perché le chemioterapie saranno finite da poco, meglio, no? E più velocemente. E adesso è il momento anche invece di riprendere in mano il pesce specialmente azzurro, perché anche il pesce azzurro è ricco di omega 3 che sono particolarmente utili in questo periodo. Poi la frutta e la verdura di stagione, e poi ovviamente si può mangiare anche una proteina animale, un cibo proteico animale, si possono mangiare le uova, si può mangiare la carne bianca, si può mangiare un pochino di latticini, di formaggi, però alternandoli, cioè un giorno si mangia pesce, un giorno si mangia uova, un giorno si mangia carne bianca, un giorno si mangia formaggi, poi si rimangia pesce, perché il pesce deve essere comunque consumato 2-3 volte a settimana e il resto si mette a rotazione. Quello che gli sconsiglierei veramente sono le carni rosse, le carni conservate, cioè i salumi, e le bevande zuccherate, sia bibite che succhi di frutta. Quelli io li abbandonerei proprio. Le carni rosse tra un po' di tempo, qualche volta, occasionalmente potranno essere rimangiate, invece le carni conservate, le bevande zuccherate io le lascerei proprio fuori di casa.
Grazie dottoressa Villarini per essere stata con noi, le auguro una buonissima domenica. Grazie.
Grazie altrettanto a tutti, l'auguro, specialmente a chi ha chiamato.
Pronto a rispondere alla seconda domanda, il professor Enzo Spisni, che è già in linea con noi, biologo, nutrizionista, docente di fisiologia della nutrizione presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali all'Università di Bologna. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ricordiamo che il 29 ottobre si è celebrata la giornata mondiale della psoriasi. E professore, l'alimentazione, la dieta, quello che mangiamo può aiutarci a controllare la malattia?
Assolutamente sì, ci sono diversi studi che dimostrano che la psoriasi è associata a un'infiammazione e che questa infiammazione può essere in qualche modo migliorata dalle diete, però il problema è che sono uscite una serie di diete, tutte con poco supporto, diciamo dal punto di vista sperimentale, clinico, insomma molto restrittive, per cui questi pazienti, oltre a trovarsi col problema della psoriasi, che già insomma è un problema abbastanza impattante, si trovano dentro delle gabbie alimentari per cui quello non lo posso mangiare, quell'altro non si può mangiare, insomma, che francamente non hanno appunto un supporto scientifico.
Lei è al posto giusto, perché noi vogliamo proprio la bufala in tavola, smascherare le leggende metropolitane,
esatto.
Sì, le false informazioni.
Vari protocolli, varie diete chetogeniche, insomma, quello che sappiamo dal punto di vista scientifico è che l'obesità e anche il sovrappeso sono fattori che di rischio per la psoriasi e sono anche fattori di non risposta alle terapie, quindi peggiorano, sono condizioni che peggiorano la risposta alle terapie. Quindi è chiaro che il controllo del peso è fondamentale e con l'associazione Psoriasici Italiani ci siamo messi a riprendere la dieta mediterranea, che è l'unica vera dieta che conosciamo essere antinfiammatoria, e abbiamo appunto scritto questi. Sono dei libricini che si possono scaricare dal sito dell'associazione gratuitamente e abbiamo scritto quali sono le indicazioni per mangiare in modo antinfiammatorio o non infiammatorio, ma mangiare di tutto, quindi aprirsi a una dieta che appunto...
Mi dia un assaggino, sì. Professor Spisni, e anche il sito dove le amiche e gli amici che ci stanno seguendo nel caso possono scaricare questi opuscoletti.
Allora, gli opuscoletti si possono scaricare dal sito dell'Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, e quindi la sigla è APSIACO, gratuitamente appunto, e l'assaggio è che abbiamo lavorato per esempio sui grani, quindi sulla pasta, abbiamo lavorato sul recupero di ricette da cucine orientali, quindi si può aprire, diciamo, l'alimentazione alle ricette indiane, thailandesi, abbiamo giocato con queste, ma fondamentalmente si può mangiare di tutto nelle proporzioni corrette e scegliendo la qualità degli alimenti. L'unica cosa su cui abbiamo appunto un po' dovuto restringere per motivi scientifici appunto sono le quantità di carne, cioè un'alimentazione eccessivamente carnivora o con appunto grandi quantità di carni di vario tipo non è un'alimentazione antinfiammatoria, quindi questo chiaramente è un punto su cui bisogna ragionare. Tutto il resto basta semplicemente attenersi.
Tutto il resto è buono, tutto il resto è buono,
esatto, ecco. Purché ci si attenga alla dieta mediterranea tradizionale, che è una dieta molto ricca nella parte vegetale, quindi ci sono molti vegetali, quelli stagionali vanno meglio degli altri, ma vanno bene tutti, molta frutta, e ci sono tutta una serie di alimenti tipici della cucina tradizionale, come per esempio i cereali mangiati in forma integrale.
Grazie professore, buona giornata.
E a voi, buona giornata.
Bene, adesso noi ci fermiamo, restate, accomodatevi anche se siete arrivati all'ultimo momento, il menù è ricco, siamo partiti da un menù con i baffi. A proposito, il professor Spisny raccomandava per il, soprattutto per la gestione della psoriasi, di evitare il sovrappeso, quindi dobbiamo rimanere o tornare al peso forma, e sappiamo sempre che la circonferenza della nostra pancia è un indicatore prezioso. Perché vi dico questo? Perché tra poco parliamo proprio di pancia. La pancia lo sa, e tra poco saprete anche l'ospite con cui parleremo di questo tema che interessa a tutti noi, tutti coloro che hanno una pancia per amica.
La bufala in tavola.
Pancia, misuratevi la pancia, fammela vedere, scopriti la pancia.
Parliamo di pancia perché la pancia lo sa. Tra l'altro è il titolo di un libro che sta avendo un successo straordinario, che inaugura una collana, la collana Sonzogno, Scienze per la Vita, di cui è direttore la mia amica, collega, amica di tutti noi, giornalista straordinaria Eliana Liotta. Ciao Eliana, io sono felice di festeggiare questo pezzetto di domenica con te.
Non ti dico io quanto mi fa piacere.
Mi sento un po' le farfalle nella pancia, Eliana.
Ma la pancia sa tutto. Guarda, vuol dire che sei innamorata, però lì non voglio chiederti oltre.
Senti, un libro che inaugura questa collana bellissima, di cui tu sei direttore, e siete partiti con il libro del professor Danese, che è stato nostro ospite, proprio dalla pancia, che ci tiene in pugno, come spesso io dico alle amiche e agli amici che mi seguono, perché la pancia decide un po' della nostra salute.
La pancia è il secondo cervello, e questo ormai lo abbiamo capito, è in collegamento continuo con la testa, è il centro di smistamento di una serie di informazioni ed è la centralina del nostro benessere. La pancia poi sa tutto quello che noi mangiamo.
Questo prende nota.
Dovremmo saperlo, ma la pancia lo sa davvero, e lo sanno anche i suoi piccolissimi, minuscoli abitanti, che sono i batteri che formano il microbiota. Silvio Danese riporta uno studio che io non conoscevo e che è veramente interessante riguardo alla dieta mediterranea, uno studio dell'Università della California. Pensate che basta mangiare per 4 giorni, secondo la dieta mediterranea, abbandonando le abitudini della dieta western, quella fatta di cibi precotti e pieni di additivi e quant'altro, ebbene basta possa abbandonare la dieta spazzatura e seguire invece la dieta mediterranea per avere in 4 giorni già un miglioramento della composizione dei nostri piccoli abitanti, dei batteri.
Eliana, quindi torniamo alla dieta mediterranea, torniamo ad una dieta antinfiammatoria che è amica della salute della nostra pancia e quindi della salute anche generale, della salute direi fisica ed emotiva. In questi tempi vengono suggeriti tanti tipi di dieta per aiutare e mettere in condizione il nostro organismo di difendersi dagli attacchi dei virus e in particolare del SARS-CoV-2. Quali sono i suggerimenti che possiamo trarre anche dal libro del professor Danese che inaugura la tua collana?
Naturalmente non può aiutarci a scansare il contagio, magari, però può aiutarci a essere più forti combattere un'eventuale infezione. Dieta mediterranea di base, poi ci sono quei cibi antinfiammatori che l'Università di Harvard a un certo punto ha elencato in base agli studi più seri degli ultimi anni. E quali sono? Naturalmente mangiandoli in stagione, i pomodori, le arance, gli agrumi, i frutti rossi e blu, tutte le verdure a foglia verde, quindi dagli spinaci alle erbette, poi il pesce grasso, cioè il pesce ricco di acidi grassi buoni, di omega 3, ci sono i pesci dei nostri mari, gli sgombri, le sardine per esempio, che si possono ogni tanto mangiare anche in scatoletta in questo periodo, è un'informazione non male. Poi invece ci sono i cibi fermentati, il kefir adesso è tanto di
impazza,
moda,
però
me. Io faccio colazione con il kefir scegliendo quello senza zuccheri aggiunti, poi i crauti in salamoia per esempio, o la zuppa di miso giapponese, ecco, questi sono piccoli elisir di batteri amici che possiamo concederci.
Grazie Eliana Liotta, ci puoi svelare già la seconda uscita? O?
Ma certo,
dai, che siamo tra amici.
La pancia lo sa che è tra i best seller, quindi grande gioia, arriverà un libro giusto per San Valentino del sessuologo ed endocrinologo Emanuele Iannini dal titolo Uomini che piacciono alle donne.
E ricordiamo proprio che questo è il mese in cui tutti gli uomini sono invitati a fare prevenzione, è il mese della salute maschile e noi li abbiamo accompagnati anche a tavola, perché come sempre la prevenzione inizia a tavola. Eliana torna prestissimo a trovarci, ti abbraccio e una buona giornata.
Con grandissima gioia, un saluto a tutti voi.
Buona domenica, passate a casa ad aspettare.
E a casa ad aspettarci, sapete chi c'è? C'è il professor Giovanni Scapagnini, ordinario di nutrizione umana all'Università degli Studi del Molise, vicepresidente della SINUT, Società Italiana Nutraceutica. Professor Scapagnini, buongiorno.
Buongiorno.
Ci stava aspettando?
Assolutamente sì,
anche
con ansia.
Anche noi la stavamo aspettando, perché con lei vogliamo aprire il nostro spazio dedicato alla ricerca. Professore, e oggi parliamo di ricerche che vanno a indagare e misurare gli effetti della vitamina D.
Sì, e lo vanno a fare su un argomento estremamente caldo, che è la capacità di questa vitamina ormone, definirei, di modulare in maniera positiva il nostro sistema immunitario, quindi rientra in quel concetto di immunonutriente che in questo momento storico evidentemente è molto attrattivo, perché potrebbe essere un qualcosa da poter realmente utilizzare per migliorare le funzioni del nostro sistema immunitario.
Il ruolo della vitamina D è stato oggetto di studio, come abbiamo detto, da parte di diversi ricercatori. Gli studi si sono anche intensificati in occasione di questa pandemia. Che cosa è emerso? Ci sono degli studi interessanti, anche una nuova ricerca spagnola.
Sì, diciamo che si sa da anni che la vitamina D, tanto è che ha un'indicazione salutistica accreditata dalla Comunità Europea sul sistema immunitario. La vitamina D è un importantissimo regolatore delle funzioni sia della immunità cosiddetta innata, cioè quella proprio di prima difesa, che dell'immunità acquisita, cioè quella collegata ai linfociti che producono sia gli anticorpi che poi diciamo agiscono anche in altra maniera con l'immunità detta cellulomediata. Ecco, fuori da questo discorso noto, diciamo quello che è uscito fuori negli ultimi 3 anni è che la vitamina D potrebbe essere una fantastica diciamo modulatrice della capacità di difendere le vie aeree dalle infezioni, e questo evidentemente è un tema molto caldo perché
in tempo di Covid con un virus respiratorio cioè, che
esatto,
ci ha cambiato la vita.
E i dati sembrano essere molto solidi, continuano ad uscire tra l'altro piccoli studi sperimentali che fomentano ulteriormente questa ottimistica possibilità. E l'ultimo, ed è uno studio realmente di pochi giorni fa, su Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, è uno studio spagnolo che ha fatto vedere come i soggetti che venivano ricoverati, sono stati ricoverati nel periodo della prima ondata di pandemia con sintomi affetti da Covid erano diciamo per la maggior parte più dell'80% affetti da una carenza reale di questa vitamina, e questo ovviamente è un'associazione inversa molto significativa. Il limite dello studio è che è stato svolto fondamentalmente all'interno di un unico ospedale a Santander, quindi nel nord della Spagna, e io devo dire il tema della carenza della vitamina D è un tema spesso sottovalutato. La vitamina D è una vitamina un po' strana perché al contrario delle altre vitamine siamo in grado di per la maggior parte di produrla con la nostra biochimica attraverso l'esposizione al sole. Però è anche vero che i paesi del nord Europa, dove teoricamente c'è meno sole, hanno meno carenza di vitamina D dei paesi del sud Europa, e l'Italia è uno dei paesi con la maggior presenza di carenza di vitamina D nella popolazione. Quindi questo è un tema molto molto interessante.
Professore, dalla ricerca, suggerimenti e consigli pratici da adottare nel nostro quotidiano. Questo cosa significa?
Dunque, allora, se quello studio che vi ho citato è uno studio stimolante, interessante, ma non dà un immediato consiglio pratico perché fa capire come la carenza di vitamina D possa essere un fattore di rischio rispetto ai sintomi del Covid, beh, diciamo nel 2017 una enorme meta-analisi sviluppata in Inghilterra e pubblicata su una delle principali riviste di medicina, il British Medical Journal, ha fatto vedere come la supplementazione con la vitamina D è in effetti in grado di ridurre il rischio di incorrere in patologie infettive delle vie aeree e anche le infezioni acute. E il dato che esce fuori da questa meta-analisi, che ha coinvolto 11.000 pazienti che sono stati esaminati negli studi di intervento, ha fatto capire che è molto importante una supplementazione quotidiana e non tanto i boli di vitamina D che sono stati abbastanza proposti nella terapia dell'osteoporosi, ma che in questo caso non hanno molto significato. E il dosaggio che viene indicato come ideale è intorno alle 1.000 unità internazionali. Evidentemente non si tratta di un suggerimento che è entrato nelle linee guida e quindi resta un dato molto più solido dello studio di prima, ma non possiamo prenderlo come una informazione definitiva e assoluta.
Certo.
Però è un suggerimento abbastanza interessante, tanto interessante che il sito dell'Institute of Public Health dell'Università di Harvard, che è un punto di riferimento assoluto dell'epidemiologia della scienza, consiglia in questo periodo l'utilizzo di 1.000 o 2.000 unità internazionali al giorno di vitamina D per prevenire il rischio di infezioni delle vie aeree, in particolar modo quelle associate al virus del Covid-19. Si tratta di un consiglio, una linea guida. Però evidentemente è un consiglio probabilmente abbastanza utile, è una delle cose più discusse in questo momento, non sto dicendo nulla di nuovo, però la scienza in qualche modo supporta in maniera abbastanza solida il fatto che questo approccio possa ridurre il rischio di incorrere in infezioni delle vie aeree.
Teniamo questa informazione e l'aspettiamo per ulteriori aggiornamenti. Professor Scapagnini, grazie e
grazie
buona domenica. Grazie.
Buona domenica.
E adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Torniamo subito dopo insieme alla bufala in tavola.
Chi vincerà tra Joe Biden e Donald Trump? Gli americani sono chiamati a scegliere il loro nuovo presidente. Il 3 e 4 novembre Radio 24 racconterà il voto negli Stati Uniti con ampie finestre nelle edizioni del giornale radio e con appuntamenti speciali. Martedì 3 novembre Effetto Notte di Roberta Giordano raddoppia e va in onda dalle 21 alle 23 in una versione tutta americana con i collegamenti dagli Stati Uniti di Riccardo Barlam e Marco Valsania. Mercoledì 4 novembre alle 6 del mattino Gigi Donelli conduce lo speciale Elezioni Americane 2020 con aggiornamenti dalla notte elettorale. Alle 18, Focus Economia di Sebastiano Barisoni punta i microfoni oltreoceano insieme a Sergio Nava per tentare una prima sintesi del voto negli Stati Uniti. Elezioni Americane 2020. Sfida per la Casa Bianca. Naturalmente qui, su Radio 24.
La bufala in tavola.
Un amico sempre controcorrente, fissato il transista, ribelle incorreggibile, così si definisce Paolo Nespoli, che è in linea con noi. Ingegnere, buongiorno.
Nicoletta, buongiorno. Dottoressa, cosa le devo dire?
Buongiorno. No, mi prende in giro lei, ingegnere. Allora, io sono molto contenta perché oggi abbiamo l'occasione non solo di avere l'ingegner Nespoli, che è sempre una gioia, alla bufala in tavola e non solo, anche Obiettivo Salute, ma anche per entrare un po' nella vita dell'ingegnere Nespoli, che racconta nel suo ultimo libro Farsi spazio, storie e riflessioni di un astronauta coi piedi per terra. A cominciare dalla copertina, ingegner Nespoli.
Questo libro è il risultato di questi mesi passati fermo in casa, che per me è assolutamente una cosa anormale, perché di solito viaggio, giro, faccio, non riesco manco a leggere la posta elettronica. Invece sì, mi sono trovato bloccato a Houston con la mia famiglia per 6 mesi, mai successo in vita mia. E se da un lato mi
senta, sua moglie,
tutti...
sua moglie ha un'aureola.
Sì, vabbè, i miei figli anche.
Mamma mia, perché tenerlo fermo, io veramente non invidio sua moglie né i suoi figli, considerando il ritmo e il passo che ha lei, perché lei schizza ovunque.
Cioè. No, e comunque pensando sicuramente delle cose, uno si sente ristretto, chiuso, queste cose così, ma ho pensato che cosa posso fare con tutto questo tempo che normalmente non ho, e lo scrivere questo libro era una delle cose che volevo fare, quindi ho cominciato a scrivere. Io da ingegnere, per me è un terrore scrivere i libri, perché non mi è mai piaciuto moltissimo questo, quindi mi sono cimentato nel cercare di rispondere a molte delle domande che mi fanno spesso e volentieri: come si fa a avere successo, queste cose che tutti pensano che io abbia le risposte della vita. In effetti, come cerco di dire nel libro, sono una persona normale che cerca la sua strada, fa tutta una serie di errori, una serie di esperienze, impara e piano piano arriva dove vuole arrivare.
Per questo dicevo che sin dalla copertina viene fuori un Nespoli particolare, un po' a nudo.
Sì, devo dire che quella copertina, quella foto, quando l'editore mi ha proposto quella foto, io, a me non piacciono nessuna delle mie foto, quindi l'ho fatta vedere a 4-5 persone e ho avuto delle risposte diverse, tipo: Nespoli, devi mettere una foto dove sorridi, perché tutti vogliono comprare libri dove si vede che sorridi, invece qui sei cupo, guardi da un lato, sembra che ce l'hai a morte col mondo. Ma in effetti, se devo essere sincero, quella copertina è molto più legata e attenta a quello che il libro vuole dire, cioè che non, la vita non è un rose e fiori, la vita è un percorso, è un cammino. In questo cammino ci sono delle cose belle, ma anche contorte, complesse, difficili. È un po' la storia di questo libro, dove attraverso degli episodi di vita faccio delle riflessioni e non do delle ricette alla fine, ma lascio che ognuno trovi le sue risposte.
Ingegner Nespoli, lei è un buon gustaio, le piace mangiare bene?
Sì, sono fortunato che ho una moglie a cui piace veramente cucinare, e quindi e quindi e tra l'altro piace cucinare come piace a me, cioè cibo semplice, non complesso, e devo dire quindi che in questi mesi finalmente sono riuscito a mangiare sano, a gestire questo isolamento in un modo diciamo corretto, in un modo che porta, perché poi alla fine quando viaggio, quando giro, inevitabilmente o non mangio, o salto i pranzi, o mi trovo a mangiare le cose che non voglio mangiare, ma non avendo altra scelta, va bene così. Secondo me il cibo è molto importante perché prima o poi incide, come poi dicono tutti, sulla qualità della vita, su quello che poi piano piano succede al nostro corpo. Nello spazio sei mesi, nello spazio il rapporto al cibo è molto interessante, perché alla fine da un lato la NASA guarda il cibo come un carburante per il corpo, mentre ignora o ignorava un po' l'aspetto sociale, l'aspetto gustativo, l'aspetto di piacere che il cibo dà. Ultimamente hanno cominciato a introdurre quello che loro chiamano bonus food, cioè del cibo particolare che ti fanno portare. Ho portato del cibo italiano, naturalmente, del risotto, delle lasagne, e oltre a godermelo da solo, ho anche invitato spesso e volentieri i miei colleghi a queste cene italiane nello spazio, e devo dire che è stato un piacere.
Bello, un'idea bellissima. Ingegnere, ritorniamo al libro, Farsi spazio, storia e riflessione di un astronauta con i piedi per terra. Quando lo scriveva, a chi pensava di, tra virgolette, dedicarlo?
Il libro ho pensato di scriverlo per dare una risposta a tutte le domande che mi fanno spesso e volentieri quando faccio delle cose col pubblico, dove mi chiedono la ricetta della vita e non ho questa ricetta, ma allo stesso tempo mi rendo conto di aver avuto una vita. Adesso è facile alla fine della mia carriera ripassare indietro e andare a rivedere quelli che sono i momenti importanti, i momenti che mi hanno cambiato, i momenti dove ho dovuto fare delle scelte e come le ho fatte, e ripensando a questi momenti ho pensato di dare, appunto, attraverso degli episodi, l'opportunità a tutti di riflettere, sì, far pensare tutti: voi cosa avreste fatto in questa condizione? Questo è quello che ho fatto io, ma voi come vi sareste comportati? E ripeto, ognuno deve trovare la sua ricetta per la vita.
Facendosi questa domanda, e adesso cosa faccio?
Esatto, perché la vita è un momento interessante di scelte che ci troviamo, che ci cerchiamo, che prendiamo, che non prendiamo, e ogni tanto le scelte che non prendiamo ci cambiano letteralmente la vita, o le scelte che prendiamo, scelte che magari nel momento sembrano strane, impossibili, improbabili, da non fare, eppure la vita è così alla fine.
Ingegner Nespoli, non vuole dare ricette, ma c'è un ingrediente nella sua vita che l'ha aiutata a reagire bene alle occasioni, alle sfide che le si sono presentate davanti?
Ma sì, alla fine
l'ottimismo, la consapevolezza.
Nel mio libro, e forse una delle cose che bisognerebbe sempre fare è quella di essere fedeli a se stessi. Essere fedeli a se stessi vuol dire che uno dovrebbe capire quali sono le sue aspettative, o comunque le cose che gli piace fare, il suo modo di comportarsi, e rimanere fedele a quello, perché tutte le volte che si devia, perché si pensa che se ci si comporta in un modo diverso si otterranno dei risultati migliori, a parere mio si entra in un campo minato dove poi non si riesce a essere consistenti, non ci si sente bene, e quindi tanto vale rimanere fedeli a se stessi.
Ingegnere, grazie per essere stato con noi, a prestissimo, mi saluti anche sua moglie.
Grazie Nicoletta, un saluto a tutti voi e è il caso di dirlo, buon appetito.
Grazie. Buona domenica a voi che ci avete sentito e ascoltato e seguito. I nostri social sono a vostra disposizione. Gianmarco Ferronato in regia, la parte tecnica, preziosissimo, sorridente, ricaricante, a Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Io vi do appuntamento domani alle 6:15 per iniziare insieme la giornata con Obiettivo Salute e Risveglio. Buona domenica da Nico.
grande corridore del mondo di tutti i tempi. Avanti Gino, dillo.
Fausto Coppi.
Gino Bartali. Sì.
Come scherzavano Ginettaccio e il campionissimo, ma come duellavano quando c'era da arrampicarsi sui pedali. Sono Dario Ricci e ogni domenica alle 16.30 Olimpia vi aspetto per rivivere i grandi duelli della storia dello sport. Naturalmente qui, su Radio 24.